Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
7
7 giornalisti, 7 giorni, 7 voci indipendenti.
7, perché se ne parli?
Bentrovate e bentrovati sulle frequenze online di Gemini Network. Vi parla Antonio Piero Ancellotti per questa nuova puntata di 7, il settimanale di approfondimento che è giunto alla seconda stagione. Questa è la prima puntata del 2023. Parleremo oggi dei primi 100 giorni del governo Meloni. Cercheremo quindi di fare un primo bilancio di quello che è considerato, a ragione, il governo più di destra dell'era repubblicana in Italia. Perché sono importanti i primi 100 giorni di un governo? Bene, perché molto spesso da questi si coglie il suo imprinting, la linea politica, i punti di forza, ma anche quelli di debolezza. Dobbiamo però riconoscere che nella recente storia italiana è stato dimostrato che non sempre questi dati sono poi veritieri, vedi i casi di Renzi e Conte, in particolare per quel che riguarda l'indice di gradimento dei premier o la tenuta della compagine governativa. Cosa dire allora dei primi 100 giorni di questo governo? Se qualcuno si aspettava una immediata orbanizzazione dell'Italia o un nostalgico ritorno dell'infame ventennio fascista, probabilmente si trova fuori strada. Meloni vuole e sa essere di destra e questo governo fa chiaramente la destra. Ma cosa significa tutto questo in un contesto di crisi dello Stato-nazione, di politiche economiche che sono rese sempre più globalizzate, ad esempio dalla cosiddetta ripresa post-Covid? Basti pensare a quanto in Europa peseranno per i prossimi decenni gli indirizzi dettati dalla Next Generation EU. Su questo aspetto bisogna subito sgombrare il dubbio da alcune ambiguità. Giorgia Meloni e il suo partito fanno pienamente parte di quella tradizione di destra di governo che ha profondamente segnato l'Italia negli ultimi 30 anni. La Premier, sia durante la campagna elettorale che da quando si è insediata a Palazzo Chigi, non ha smesso di ricordare di essere erede diretta della cosiddetta svolta di Fiuggi avvenuta nel 1995. Una svolta che, lo ricordiamo, segnò l'abbandono degli espliciti riferimenti al fascismo da parte di Alleanza Nazionale e ha sancito di fatto la piena compatibilità e l'inserimento dei post-fascisti nei meccanismi della governance neoliberale.
Non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici, per nessun regime, fascismo compreso.
Che cosa c'è di nuovo allora? Bene, di nuovo c'è soprattutto nella narrazione e nell'operato politico di Giorgia Meloni il fatto di aver saputo combinare questa tradizione con gli elementi più reazionari di quella che possiamo chiamare la ragione populista che si è manifestata anche nel nostro paese negli anni scorsi, dandosi però come fenomeno incompiuto. Se in molti hanno identificato ad esempio il populismo come un significante vuoto, Giorgia Meloni e i suoi ministri più in vista sono riusciti nel compito di riempire, e questi mesi si è visto in maniera molto chiara, quel significante con un orientamento estremamente chiaro, che è emerso appunto, come dicevamo, in questi 100 giorni. Individuare e colpire i nemici di quella fantomatica coesione nazionale attraverso un costante richiamo a principi etici che ripristinano una gerarchia sociale basata su razza, classe e genere. E allora vediamo l'etica quasi calvinista del lavoro contro i cosiddetti fannulloni del reddito di cittadinanza, oppure l'assolutizzazione del concetto di legalità contro ad esempio gli occupanti di case, i ravers, l'attacco alla libertà di movimento che c'è stato ad esempio nel codice di condotta per le ONG, oppure ancora l'elogio dell'umiliazione che è stata fatta dal ministro dell'istruzione Valditara, l'idea vendicativa e punitiva della giustizia che si cela dietro la difesa a spada tratta del carcere ostativo. Si tratta in realtà di cavalli di battaglia di molti governi di destra, e in realtà non solo di destra, che si sono avvicendati negli scorsi anni e che probabilmente vanno letti all'interno di un nuovo ordine simbolico reazionario che ha scosso l'intero Occidente e non da poco. Attenzione però a relativizzare troppo, perché si corre il rischio di non comprendere alcuni tratti di drammatica originalità che stanno dietro la linea politica di questo governo, e questo riguarda in primis l'economia. Se infatti è vero che da un lato il governo Meloni tiene assolutamente fede ai capisaldi della governance neoliberale continentale o alle direttrici che sono state tracciate da Mario Draghi per il PNRR, dall'altro lato, questo lo diciamo al di là poi dopo del fumo degli occhi che c'è stato ad esempio sulla questione del POS oppure sul MES, però è vero anche che la prima manovra di questo governo ha una sua identità precisa, e la narrazione della Premier aiuta molto su questo: mettere al centro l'impresa intesa come fulcro di quello che Gramsci definiva capitalismo straccione, quindi quel capitalismo familistico, paternalistico, che da sempre contiene nel nostro paese elementi di forte arretratezza, in particolare nei rapporti produttivi e nella concentrazione della ricchezza. Svelato quindi questo arcano, va da sé comprendere come ad esempio l'attacco al reddito di cittadinanza, la guerra ai poveri e dall'altro lato la mano tesa a chi riuscirà ad approfittare ad esempio dell'elusione dell'evasione fiscale, a coloro che beneficeranno dell'aumento della soglia flat tax da 65 a 85 mila euro, che permetterà sole 100.000 persone su quasi 4 milioni di partite IVA in Italia un vantaggio fiscale di circa 7-8 mila euro. Questo l'ha descritto bene Roberto Ciccarelli in un recente articolo sul Manifesto. In questa logica non potevano mancare i regali alle grandi corporation. Due esempi su tutti: la norma salva calcio, il ripristino dello scandaloso scudo penale per l'Ilva. Quindi questa manovra in definitiva non ha inciso ad esempio su cause ed effetti dell'inflazione, sull'aumento del costo della vita, perché ha voluto decisamente premiare i più ricchi. Giorgia Meloni di questo è pienamente consapevole, come è consapevole del fatto che 21 dei 35 miliardi sono coperti in deficit, con tutte le conseguenze che questo comporterà in termini di fragilità economica, finanziaria e sociale del paese.
Voglio dire a monte che sono molto soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto con questa manovra finanziaria. Noi abbiamo scritto questa legge di bilancio che non si limita, diciamo così, a un lavoro ragionieristico, ma fa delle scelte politiche, e quindi sono molto contenta di come abbiamo fatto questo lavoro.
La sua è una scelta di indirizzo politico, come quella di puntare sulla riduzione del rapporto deficit-PIL proprio grazie all'aumento dell'inflazione che droga i dati del prodotto interno lordo. Ma si sa, le contraddizioni materiali non si governano con le parole, ed è forse per questo che la Premier ha tentato di camuffare le volute debolezze della legge di bilancio con il piglio risoluto con cui sono stati portati avanti in questi mesi alcuni dei provvedimenti più eclatanti di questo governo. Ancora una volta emerge la logica del nemico dichiarato e combattuto. Ancora una volta questo nemico non veste sicuramente i panni di chi abita nei piani più alti della scala sociale. Certo, si tratta di una logica che ben conosciamo e che non hanno disegnato, questo dobbiamo dirlo, anche i precedenti governi. I decreti Minniti su questo hanno fatto sicuramente scuola.
In Italia ci sono 3-4 rave all'anno, insomma, quindi forse non è così urgente fare un decreto su questa cosa.
Guarda, per me è del primo decreto, per lei sarà secondario, per me non è secondario. Perché? Perché è il segnale che mi interessa dare. Il segnale è: cari simpatici ragazzi che volete ballare devastando aree protette, andate a farlo da un'altra parte.
Ed allora ecco il decreto rave che è stato convertito in legge lo scorso 30 dicembre. Un decreto che è stato concepito sulla scorta dei fatti, lo ricordate, di Modena di fine ottobre, quando il governo si espone in prima persona nel richiedere lo sgombero di un evento autogestito al quale stavano partecipando migliaia di persone, che è diventato, quindi questo decreto, un vero e proprio simbolo di una concezione politica che tende a interpretare fenomeni sociali con l'unica lente del diritto penale. D'altronde non c'era da aspettarsi molto di diverso da un ministro come Piantedosi, una delle punte di diamante dell'establishment burocratico repressivo di questo paese, una lunga carriera in questo senso alle spalle. La stessa logica, anche se questa volta viene spostata sulla libertà di movimento delle persone, pervade il decreto che porta il nome del ministro dell'interno e che prevede l'imposizione di un codice alle ONG che sono impegnate nei salvataggi di migranti nel Mediterraneo. Ancora una volta, ma anche questo non è un fatto nuovo, si mascherano le debolezze politiche, ad esempio la non volontà di rivedere il Trattato di Dublino in un'ottica che possa essere in qualche modo cooperante tra gli Stati membri dell'Unione Europea, con l'aumento dell'azione repressiva. Il codice punta infatti a impedire alle organizzazioni umanitarie di realizzare soccorsi multipli durante la missione e obbligare quindi le ONG a richiedere immediatamente il porto di sbarco dopo il primo intervento. Il decreto vuole poi inoltre colpire i trasbordi, ossia i trasferimenti di persone salvate dalle navi umanitarie più piccole a quelle di dimensioni maggiori e meglio attrezzate. Tradotto, la flotta civile deve pattugliare le acque del Mediterraneo il minor tempo possibile per salvare meno vite possibili e non essere testimone di altri naufragi per omissione di soccorso, oppure testimone di catture, respingimenti delle persone migranti che sono effettuati dalla Guardia Costiera Libica. Molte ONG hanno dichiarato che disobbediranno a questo decreto, alcune lo stanno già facendo perché, lo sappiamo benissimo, la disobbedienza è l'unico strumento per contrastare realmente leggi ingiuste. Ebbene, chiudiamo questa puntata con la speranza che questo diventi in breve un patrimonio collettivo, un patrimonio dell'intero corpo sociale, perché, sappiamo anche questo, è solo organizzando la disobbedienza che possiamo immaginare e costruire un mondo migliore. Ciao a tutti e tutte e alla prossima puntata di Seven, sempre su Gemini Network.
Seven.
Sette giornalisti, sette giorni, sette voci indipendenti.
A dispetto di quello che strumentalmente si è sostenuto,
se ne parli.
Esattamente come ho sempre reputato le vecchie.